Io darei inizio ai lavori. Credo che più di uno mi capirà se non mi riesce di ritrovarmi in questa sala, come mi è stato molto duro arrivare stamattina a Fano e non trovare Lorenza Carboni, alla quale assieme a padre Benedetto Calati, e per l'impulso di lui, ma con la sua ostinazione e tenacia, ha fatto vivere questa itinerari e incontri per oltre 10 anni. Io ho voluto, voglio bene a Montegiove, ma non riesco a separare Montegiove dal volto, dall'ostinazione, dalla tenacia e anche dalla straordinaria allegria di Lorenza. Mi pare strano non vederla, lei stava sempre qui davanti e ci prendeva con la macchina fissa. L'anno scorso in questa stagione stava già poco bene, poi è stata portata via. Quelli di voi che sono credenti, e sono la maggior parte, hanno il dono di pensare che la rivedranno, perché la resurrezione è una parte essenziale del cristianesimo. Quelli di noi che non hanno questo dono e questa virtù, anche una virtù teologale, pensano, io non penso che né che la rivedrò né che starò lì a rivederla, però penso questo, che ci sono persone, purtroppo non tutti, che continuano a vivere dentro gli altri, e finché vivono dentro gli altri non sono scomparsi. E questo per molti di noi, Lorenza, è la cosa più, ammesso che si possa darle qualche cosa, non possiamo darle che continuare questo lavoro, questo incontro, non si può neanche chiamare un lavoro questo isolotto un po' speciale di incontri che è rimasto Montegiove. Ecco, domani credo che ci sarà il padre generale dei Benedettini, padre Emanuele Bargellini, che probabilmente la ricorderà, vorrà essere presente. Mancherà invece i nostri incontri Pietro Ingrao, che non è stato in condizioni, non per una cosa grave, ma per un fastidio personale, di venire stavolta, e si è impegnato a venire alla riunione del mese di ottobre sulle disobbedienze. Ecco, noi cominciamo oggi, abbiamo tutti gli altri autori, sono assicurato la loro presenza, sono quasi tutti già qui. Come sapete, ogni anno facciamo un grande problema sapienziale, un testo, è qualcosa di più legato, diciamo, alla modernità. Il testo che è stato scelto quest'anno è il testo delle Beatitudini. Noi gettiamo, diciamo, questo sasso le persone che cortesemente, gli amici accettano di parlarne, lo raccolgono e lo sviluppano. Abbiamo qui Rosanna Virgilli, che aprirà il discorso sul testo. Abbiamo Paolo Ricca, che penso o stasera o domani interverrà sulla stessa lettura del testo. Credo, da quello che mi ha detto Rosanna, che conoscete del resto già, che esegeta, insegna all'Università di Ancona, e l'avete conosciuta sul Cantico, mi pare 2 o 3 anni fa sei venuta a fare. Sul Coele, ecco. Allora, Barbaglio, Tronti, io siamo partiti da Luca, lei parte da Matteo, quindi ci sarà già un inizio, perché ci sono delle scelte che sono, questo testo, per le beatitudini sono presenti soltanto in Luca e Matteo, non negli altri Vangeli, ma hanno delle radici più lontane e hanno delle code. Io vorrei semplicemente dare subito la parola a Rosanna, che farà la relazione introduttiva, poi come sempre faremo un breve intervallo e alla ripresa domande, interventi, cominciamo, o se crediamo, non siamo usciti ancora a definirlo, chiederemo a Paolo Ricca se vuole intervenire già, cioè fare la sua relazione già stasera. Allora, la parola a Rosanna.
Vai, sei partito? Si sente?
Penso di sì, anzi, anche troppo. Makarioi, oiptochoi to pneumati, oti autonestin e basileia, ton uranon. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, hanno perseguitato i profeti prima di voi. È il testo di Matteo, al capitolo 5. Faccio una risonanza brevissima dal Corano. Quello che dai è tuo per sempre, quello che tieni è perduto per sempre. La ricerca della felicità, insieme a quella della vita eterna, è l'espressione più tipica di ogni civiltà umana. Sembra che in un sondaggio di qualche anno fa, proprio questa ricerca fosse il motivo che faceva correre ben 4 milioni di francesi dietro ad astrologi, veggenti e maghi. Se è vero che l'uomo è un essere dotato di ragione, che può pensare, capace di riflettere, cioè di rendersi consapevole della propria condizione umana, allora egli sarà in grado di percepire il suo desiderio più profondo, quello di essere felice. Lo stesso istinto alla sopravvivenza è forse intimamente legato a questo desiderio. In fondo è perché noi si percepisce una qualche felicità nell'essere al mondo che si desidera di non uscirne mai. Ecco perché, forse una delle possibilità, l'uomo che viene chiamato oggi economicus, cioè quello che radica e costruisce la sua esistenza sfruttando le risorse materiali della natura e di se stesso, non è altro che un uomo che si adopera alacremente per la costruzione della propria felicità, fosse anche molto materiale. E l'economia, nella sua accezione più classica, non è altro infatti che una scienza della felicità. Si capisce insomma perché tanto impulso e tanta importanza siano date oggi dall'uomo occidentale, autore di queste intuizioni, proprio all'economia, è una tendenza che esprime la convinzione, la fede del mondo contemporaneo di trovare nella solidità economica la base più sicura per una degna sopravvivenza, nonché per la felicità, non solo per sé, non solo per l'individuo, ma anche per i posteri, per i figli, per quelli che verranno dopo. Non per nulla, quando si parla di economia, si intende ancora amministrazione della casa. Della casa non meramente in senso concreto, cioè dell'edificio in cui si abita, ma in senso lato, in senso ebraico, potremmo anche dire, cioè dei figli, dei nipoti, della famiglia, appunto. Ma la ricerca della felicità e della vita più lunga e più bella possibile è paragonabile a una partita a scacchi, difficile da giocare e soprattutto da vincere. Infatti c'è sempre il rischio di uno scacco matto in questa partita. È il rischio che proprio l'homo economicus sembra correre oggi nel nostro Occidente opulento, dove appunto le persone hanno la beatitudine, la sazietà. Beatitudine vuol dire sazietà, essere pieni. Hanno quindi la sazietà di ogni cosa materiale, ma hanno l'inedia dell'anima, del cuore, almeno secondo il nostro, il mio punto di vista. I beni materiali rassicurano gli animi nelle nostre società, ma anestetizzano le passioni più dolci, bucano di amarezza le pareti del profondo dell'anima. Lo dicono non tanto i mistici, tra l'altro categoria oggi molto così quasi scomparsa, pochissimi mistici purtroppo, mai scomparsa però, lo dicono gli economisti di avanguardia. L'uomo ricco è sempre più solo e ferito, i legami umani si spezzano, lasciando cicatrici di sconforto, spesso incancellabili. L'ansia divora le menti e i corpi e tocca inventare un placebo commerciabile sempre nuovo per vincere la depressione. Che beatitudine è questa? Ma insomma la felicità, lo dicevamo già, è una partita a scacchi anche nel mondo dei ricchi, anche nel nostro mondo. Lo sapeva bene già l'Homo sapiens, lo sapevano già i saggi, i filosofi, i sapienti dell'antichità, che pure tanto la cercarono, la inseguirono e tentarono di indicarne la via. In mille messaggi essi dissero che la felicità, pur non essendo impossibile, è destinata ad esistere in gran percentuale come attraverso una visione, un sogno. Nel decimo canto dell'Odissea il dio Hermes, il dio che guida le anime, consegna ad Ulisse l'erba della guarigione dell'anima. L'anima guarisce quando appunto si libera dalla tristezza, anche nella Bibbia è così. Ma accompagna il dono di quest'erba, questa medicina dell'anima, con queste parole. Da terra strappandola, la natura ne mostrò. La radice era nera, al latte simile il fiore. Moli la chiamano i numi. Strapparla è difficile per le creature mortali, solo gli dèi tutto possono. Ancor prima di Omero, già nel 2000 avanti Cristo, gli antichi poeti babilonesi sapevano che la ricerca dell'autentica felicità, dell'eterna giovinezza, fosse una splendida chimera. Venne a saperlo anche Gilgamesh, che si mise alla ricerca di quella pianta miracolosa e magica, il cui nome era «Vecchio ringiovanisci», e che cresceva nei fondali arrischiati del mare della morte. Lo seppe Gilgamesh, che purtroppo perdette la pianta dopo averla trovata, dopo tanta fatica, la perdette per una sciocchezza quasi. Dopo aver consumato tanta speranza di riuscire a tenere per sé quella pianta della felicità che il mitico re di Uruk aveva trovato, il re si dovette rassegnare e pensare che quando gli dèi crearono gli uomini, diedero loro la morte e tennero per sé la vita. dice Siduri, la locandiera, simbolo della sapienza. Lo sapeva anche Candido, che si mise alla ricerca di una felicità che, come una pianta altrettanto rara, potesse crescere da qualche angolo del mondo, Candido di Voltaire, tutti lo ricorderete, in Oriente o in Occidente. Si avventurò nel Dedalo di mille peripezie alla scoperta del migliore dei mondi possibili, ma neppure nel paese di Eldorado, dove tutto era coperto d'oro, poté dire di averla trovata. Vi ricordate come va a finire appunto la storia di Candido? La vita eterna, dunque, la vera felicità, sono appannaggio solo degli dèi, dicevano gli antichi e un po' anche i moderni. Nel mondo greco la parola felicità era eudaimonia, appunto, cioè un buon spirito divino. Per rimarcare che chi è felice tra gli uomini è solo qualcuno che gode della condizione di un dio. E veniamo allora al termine evangelico che abbiamo letto all'inizio per felice, o meglio beato, makarios. Anch'esso lo dicono i dizionari. Di greco qui c'è Barbaglio, io di fronte a Barbaglio divento piccola, lui è veramente l'esperto dei Vangeli di Paolo e quindi delle beatitudini, ma provo a dire qualcosa così. Anch'esso appunto il termine makarios non è altro che l'attributo specifico di Dio. La beatitudine è un'attitudine di Dio, una ricchezza che può derivare soltanto da Lui. Pertanto coloro che saranno beati lo potranno essere a condizioni che siano in un qualche rapporto con Dio. Quindi i Vangeli non solo consentono il desiderio della felicità, ma non solo appunto non negano che la felicità sia possibile su questa terra. I Vangeli non dicono è impossibile essere felici, tutto il contrario, invitano alla ricerca della felicità. Non dicono che l'uomo non troverà mai quello che cerca e non negano neppure la vita eterna, come ricordava la Rossana. Credono nella resurrezione addirittura, in una vita liberata, superiore. Prospettano la felicità in un futuro che comincia ora, già aperto. Aprono le porte del destino dell'uomo sulla felicità e su un mondo redento. I Vangeli non solo invitano a giocare dunque questa partita a scacchi della felicità, ma ne spingono le mosse sino al limite massimo, promettendo con estrema audacia la possibilità di una vittoria su tutto il campo, accostando sino all'inverosimile la condizione dell'uomo a quella di Dio. Gesù dunque, vedendo le folle che lo seguivano, salì sulla montagna. È l'inizio del capitolo 5 nel Vangelo di Matteo. Beh, intanto ci sembra di toccare con mano la mansuetudine di quest'uomo, Gesù, il quale per compassione si reca sulla montagna, da dove parlerà di felicità. Compassione, vedendo le folle che lo seguivano. Salì sulla montagna, non lo fa per sé, non lo fa cercando qualcuno che lo segua, no, lo fa perché c'è già gente che lo segue. La folla era grande e la domanda da ogni bocca, ma forse se anche non fosse da ogni bocca, la domanda c'era dentro ogni cuore di chi seguiva Gesù, era una sola, la felicità, la pace. Noi immaginiamo in questo proprio specie di scena di teatro che è splendido, splendida pagina scritta da Pasolini, il Monte delle Beatitudini, non so se ricordate, nel Vangelo secondo Matteo. Io non potevo non partire da Matteo ricordando il film di Pasolini, che veramente è forse la più bella pagina di esegesi scritta sulla figura davvero di Gesù e sulle Beatitudini. Questa mansuetudine di quell'uomo, la sua compassione, la folla era tanta, tutti chiedevano la felicità. Noi immaginiamo mani tese, piedi che si muovono in fretta e conducono domande anche inespresse, di guarigione, di consolazione, ansie da smaltire. portano insomma con sé la pena di tutti, la pena della gente, la pena del mondo. Chi non ha qualcosa da chiedere, quale essere umano non ha un dolore da addolcire, una tragedia talvolta da deporre fuori dal cuore nelle mani di un altro? Gesù prende con sé tutta quella pena e allo stesso tempo quella speranza e se la carica sulle spalle. Ci sembra di vedere quest'uomo salire insieme a tutta la pena della gente che gli va dietro, in cima alla montagna. Da lì tutti potranno vederlo e sentirlo, ma non solo, è come se da lì ognuno di tra quella folla potrà vedere il suo stesso dolore da un punto di vista diverso, relativo, più leggero, liberato. È un punto di vista la montagna su se stessi, su quelli, per quelli che seguono Gesù. Perché la montagna? Ma sono state scritte tante cose che ripeterle veramente sarebbe per voi, penso, molto noioso. Poi avete una bibliografia molto nutrita. La montagna ricorda il Sinai, ricorda il luogo appunto della Torah, dove è stata data la Torah. Lasciamo perdere. Una parola sulla felicità ha bisogno di un ambiente, di un clima, di una dignitosa intimità, per poter essere udita, capita, valutata, condivisa. Occorre sedersi per poterne sentire le note più profonde ed aeree. Così la parola di Gesù sul e dal monte, immaginiamo che si diffondesse come a cerchi concentrici, sempre più larghi, come il gioco di un sasso nell'acqua. I più vicini, i discepoli, quelli che erano seduti accanto a lui, noi li immaginiamo sillabare le parole delle beatitudini, una specie di ritornello, cioè è un ritornello praticamente, beati, beati, beati. Mi piace immaginare che i discepoli dessero delle parole a Gesù, che non fossero tutte di Gesù, che potessero parlare con lui di beatitudine, mettendo ognuno di loro una sillaba, qualcosa, che non venisse tutto da Gesù, potessero discuterne con lui. Del resto nessuna pagina della Bibbia, tantomeno dei Vangeli, tantomeno ancora delle beatitudini, è un dogma. Nessun testo biblico è un dogma. Troviamo piuttosto nelle parole una ricerca, un progressivo accostamento, una contemplazione. Quelli un po' più distanti si saranno fatti in piedi per sentire meglio, ma sarà stato più difficile per loro approfondire il messaggio. Avranno dovuto decidere di prendere del tempo, di lasciar perdere altre cose e procedere più avanti verso la parola sulla felicità. I più lontani ne avranno sentito appena l'eco, ma forse il timbro di quella voce semplicemente. Magari non sentivano le parole di Gesù, ma sentivano il timbro della voce di Gesù, e forse quel timbro gli sarà rimasto nel cuore. Un domani, fra 10 anni, 15 anni, avrà riacceso in essi la speranza o la nostalgia. Insomma, la felicità non si compra né a caro prezzo né a buon mercato, ci dice questo scenario del testo di Matteo, ma dovete essere voi, cioè il voi, no, alla fine delle beatitudini in Matteo, devi essere tu, come la folla, tu lettore anche di oggi, di questa pagina, a decidere di incamminarti verso di lei. Non è una ricetta, non è un dogma, non è un discorso deduttivo. Ti devi fidare, ti devi affidare, ci devi credere, devi cercarla, devi profondere tutta la tua volontà, la tua decisione, il tuo tempo. Non puoi andare a comprarla in farmacia. Deve avere il tuo amore in esclusiva. Deve essere per te la cosa che più conta. È questo che mi sembra di poter cogliere da come Matteo contestualizza la parola sulle beatitudini. Essa si trova, non per nulla, sulla vetta di un monte. Occorre mettere in gioco se stessi, sudare per raggiungerla. Occorre intuire cosa significhi e quanto sia importante, imprescindibile, poterla conoscere. Quando Gesù comincia a parlare è come se tutto il panorama intorno fosse trasfigurato, lo dice Drewermann in quel testo che avete voi nella cartellina, molto bello. La folla davvero ci sembra composta ed unanime, almeno Matteo crea questo clima, tutta orecchi a bere una pace che dovrà scendere dalle labbra di quell'uomo, un uomo che parla come un Dio. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Questa è la prima parola di Gesù sulla felicità. La posta in gioco è il regno dei cieli, addirittura. A molti tra la folla sarà sembrato troppo. Molti, io penso, non chiedevano tanto. Ma Gesù punta subito al limite di ogni desiderio umano. Poter vivere in un regno dei cieli, in un mondo cioè in cui si fosse alti come angeli, liberi dalle miserie terrene di ogni specie, e tutti si vivesse come in una realtà celeste, dove ogni desiderio di vita, di libertà, di bellezza, di pienezza, fosse ormai realizzato. Ma come potrebbe essere così? Gesù dice: no, non è lontano questo clima di paradiso, è già qui. Dove? Non guardate me, è dentro di voi, dentro coloro che sono poveri. Matteo dice: poveri di spirito. Certo, la maggioranza di quelli che seguiva Gesù non doveva essere ricca, ma lo stesso, io credo, anche a quei poveracci che seguivano Gesù, questa condizione per avere il regno dei cieli doveva sembrare strana. Mettiamoci nei panni di quei poveracci. Quella strana coniugazione di povertà e felicità doveva calare inaspettata quantomeno su un uditorio che sperava in chissà quali Eldoradi, appunto. L'uditorio rimaneva perplesso, perché sperava, io penso, non so, mi rifaccio a me stessa, in più vistose, più plausibili soluzioni messianiche. Guardate, come se Berlusconi andasse appunto a un incontro di propaganda elettorale e dicesse: beati voi poveri, quelli che non riescono ad arrivare alla fine del mese, e non promettesse invece: no, diventerete ricchi. Sarebbe, penso, una doccia fredda, no? Terribile per chi ascolta. Per molti degli astanti sulle pendici di quel monte, quella prima parola sulla felicità, certo, sarà stata morbida come un balsamo per i poveri, ma allo stesso tempo pungente come un chiodo. Si saranno detti i poveri, ma se questo strazio della mia e della universale povertà vuol dire possedere il regno dei cieli, cosa dice un povero dinanzi alla beatitudine della povertà? Ascoltando Gesù, quegli stessi poveri avranno avuto un brivido al cuore, un brivido ibrido di gioia e di angoscia. Essi forse speravano in un regno dei cieli un po' più ordinario, ragionevole. Un regno dei cieli che cancellasse quella loro povertà, quella loro vergogna sulla faccia della terra. Che fare? Che fare anche noi di fronte a questa beatitudine della povertà? Sempre attuale, sempre più attuale, sempre più provocatoria, lancinante, dolorosa. Si deve forse cambiare idea sulla felicità? O noi non si ha occhi per vedere dentro la verità della felicità, oltre un velo, per vedere un regno di Dio sotto gli stracci dei miseri, degli ultimi, degli umili, di coloro che niente hanno da dare e di ogni cosa hanno bisogno. Ce lo diciamo noi, se lo saranno detto loro, come è strano il linguaggio del Maestro. Arriva la seconda beatitudine. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Nel greco esiste il futuro ingressivo. Io leggerei questo saranno come futuro ingressivo. Cioè, la beatitudine non è dilazionata, non viene dopo, ma comincia adesso. Come dire, beati gli afflitti perché cominciano ad essere consolati, già adesso. Quale consolazione nella afflizione, nella malattia? Quale consolazione? Noi siamo qui a contestare. Nella morte, nel dolore. Quale consolazione? Ma che linguaggio rovesciato parla questo Gesù? Che cose paradossali! Ma questo non è accettabile! Passi per i poveri, ma chissà, forse c'è qualche beatitudine nella povertà, ma l'afflitto, l'uomo monco, l'uomo portatore di handicap, l'uomo impotente, non è accettabile che l'afflizione conduca nel suo seno un focolaio di felicità, non per domani, ma per l'oggi, non solo per il domani. Arriva la terza. Beati i miti, almeno io ho fatto una scaletta, Beati i miti, perché erediteranno la terra. La logica del discorso di Gesù comincia a vacillare del tutto. Quando mai i miti hanno posseduto la terra? Questa è la domanda che porgo a voi. Quando mai? Ma il mondo non si possiede col denaro. E non si tiene sotto controllo con la forza, con gli eserciti. Quante generazioni hanno visto che fine hanno fatto i miti? Morti di prepotenza e di violenza, a cominciare per noi che leggiamo la Bibbia, da Abele, il mite, assassinato da suo fratello per ragioni di terra, di terreno, di territorio, scansato dalla terra, dal suo spazio, non ti voglio nel mio spazio, proprio dal suo unico fratello. Sul sangue di Abele la terra, in Genesi 4, piange il suo lutto, grida sino allo spasimo, tanto che l'urlo della terra per il sangue del figlio bevuto, suo malgrado, raggiunge il cielo. E Dio scende a chiedere ragione a Caino, è la madre terra che grida. Come potrà dunque essere Abele? Ormai è stato perfino elaborato un lutto, ecco, su di lui. Come potrà lo scomparso, l'ucciso, il figlio minore? Come potrà colui che è perduto per sempre, Abele? Proprio lui, Hevel, Havel. Stesse consonanti, vanità, Hevel, l'inizio del Qohelet, Abel, lo stesso, stessa parola, stesse consonanti. Proprio lui, quel soffio, vanità vuol dire soffio. Abel è un soffio, perché? Perché è un attimo di vita fuggente. Dura una goccia di tempo la sua vita. Mai nessuna rete satellitare ha mostrato il volto di Abele. L'anonimo. Il più fragile, tra coloro che sono passati sulla terra, il cui nome si è confuso con la più mite folata di austro mattutino. Proprio lui, come potrà essere l'erede? Avere la cleronomia in greco della terra, l'eredità, un vocabolo che dice moltissimo appunto all'interno del rapporto tra il Nuovo e l'Antico Testamento. È come dire il bene, tutto quello che si può ricevere in eredità dai padri e dal padre, che è Dio, e anche dalla madre, che è la terra. Com'è possibile? La folla non finisce di stupirsi. Molti non riescono a credere in questa nuova marca di beatitudine. E un buon numero decide di andarsene. Reputando sciocchezze quelle parole, la folla era sbigottita. Ma c'è forse anche qualcuno che comincia a mettere in crisi la sua concezione di felicità e a dire: ma che non sia quello che io ho pensato sino ad oggi. E allora mette in dubbio anche la sua concezione di povertà, di afflizione, di mitezza. si interroga, che non si nasconda dentro queste definizioni la possibilità di un'esperienza del tutto inedita, ignota, imprevedibile, inimmaginabile, che davvero non siano i miti e i non violenti ad essere gli effettivi eredi della terra. Un'altra domanda per voi, per questi giorni. Ma com'è possibile tutto ciò? Avete letto, non so se avete letto i vari testi, si dice è impossibile, le beatitudini non possono essere un programma. Vabbè. Fin qui Gesù ha descritto una triplice categoria di deboli esposti a subire dolore, sopraffazione. Una categoria apparentemente passiva, no? Gli afflitti, i miti, i poveri. Ma ora i toni si fanno più accesi. C'è un cambiamento di tono repentino nelle beatitudini, ve ne sarete accorti. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Beh, questa non è più una categoria passiva, ammesso che i miti lo siano, eh? Perché sono, metto io tra parentesi, saziati. Cominciano già ad essere sazi. Beati gli operatori di pace. Qui c'è tanta azione, operare la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. La beatitudine adesso viene attribuita da Gesù a coloro che lottano, che combattono, a gente coraggiosa, impegnata, determinata, a gente cui sta a cuore la cosa pubblica. E certo, si parla di giustizia, si parla di pace, si parla di persecuzione. Non è una cosa privata, tutto ciò. A gente che si occupa direttamente della promozione della giustizia e della pace. Quindi io non sono d'accordo con chi dice che le beatitudini non sono una pagina che implicano la politica. Mi sembra che sia impossibile dire questo. Implicano proprio la politica. A coloro, insomma, sono diretti. Le beatitudini, queste tre che ho letto adesso, a coloro che ritengono che ciò che tocca all'altro, il vicino, il fratello per un cristiano, il lontano ma sempre fratello, l'altro insomma, tocca anche loro, quelli che mettono lo spazio del cuore e dell'intelligenza a parte con gli altri, che non lo tengono per sé, e mettono persino a repentaglio la loro vita per la vita di tutti. Questa è la cosa pubblica, poiché sanno, utilizzo una specie di freccia all'interno della Bibbia e tiro fuori un versetto da Genesi, nella storia di Giuseppe, laddove si dice che la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro. Coloro che operano la pace sanno che la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro. Sono coloro che difendono questo legame, perché sanno che non ci può essere vita per l'uno senza la vita per e con l'altro, che non ci può essere felicità per l'io se l'io non fiorisce in un noi. A coloro che credono che la felicità sia il sapore di un legame, non un bene individuale o individualistico. Un legame che costituisce l'unica cosa preziosa, l'unica cosa che valga la persecuzione, appunto la fraternità. Chi ascolta capisce che su una cosa si era sbagliato. La felicità non è un fatto frivolo, né tantomeno una soddisfazione individualistica, un affare privato. La felicità non è un affare privato. Quelli che ritengono appunto che le filosofie, alcune filosofie attuali al periodo di poco precedente, al periodo della formazione, della anche redazione dei Vangeli, avessero influito molto sulle beatitudini, ma si può obiettare questo, che non so, per l'Epicureo la felicità comunque rimaneva un fatto privato, no? Sì, certo, poi c'era un gruppo che aderiva, ma c'è questo aspetto che mi piace sottolineare. Nelle beatitudini la felicità riguarda l'uomo nel suo rapporto con gli altri, nella esperienza politica, cioè della condivisione, della solidarietà, nella ricerca comune della giustizia e della pace per tutti. Insomma, Gesù insegna che non si può essere felici da soli. Non è felicità quella di chi gode di privilegi esclusivi, ma quella di chi ha esclusivamente la fraternità come privilegio e la pace come suo dono. Questi sarà felice perché dentro la vertigine della fame, della sete, della pace, che scopre ed interpreta il bisogno, là è la visione più autentica dell'anima di ognuno. La comunione con l'altro, quello che Gesù mi sembra chiami la felicità o evochi come tale. Pertanto, da come si usano i beni della terra, da come si amministra la casa, l'economia, la casa è la terra dove abita e vive l'intera famiglia umana, là concretamente, praticamente, in maniera per nulla astratta o spiritualistica, là si vedrà se si è beati. Là nell'economia, cioè da quanto si è disposti a pagare perché la famiglia sia amministrata con giustizia, per la pace. Là allora si capirà quanto si è vicini al Dio di Gesù. La giustizia, la pace, la mitezza, la povertà, il dolore persino, sono mezzi, sono strade, crocevia, non vorrei usare una parola proprio tipicamente, diciamo, di un credente, sacramento, di incontro dell'uomo con l'altro uomo e dell'uomo con Dio. Perciò luoghi concreti di felicità. Beato chi sarà perseguitato a motivo di questa felicità, perché, dice Gesù, sarà perseguitato a causa di Dio, cioè a causa mia. Nonostante l'assurdità di quelle parole, ai più sensibili noi pensiamo esse saranno suonate splendide, struggenti, a mio parere le più nobili parole del mondo, di cui ci sono tante risonanze, abbiamo visto anche nel Corano. Se per un attimo proviamo a uscire dalla scena e guardarci intorno, immaginando di essere dispersi in mezzo a quella folla, pensate al film, se qualcuno ha avuto la fortuna di vederlo, là su quel monte, no? Cioè dispersi a diverse distanze da Gesù, è proprio come un gregge quasi molto anche numeroso. Ecco, noi forse vedremo i rimasti, i pochi rimasti, perché già tanti se ne sono andati dopo le prime tre che Gesù ha sparato, no? Quelle tre prime beatitudini. Saranno rimasti tutti a bocca aperta, stupiti di fronte a questa meraviglia comunque. Beh, già, chi si può meravigliare di fronte alle beatitudini è un po' beato, eh? Forse quella gente, i coraggiosi, che hanno ascoltato sino alla fine, ci sembreranno, tuttavia, un gruppo di alieni, di fuori dal mondo, di gente a parte, idealisti, senza senso pratico. Certamente noi penseremo anche loro, quando scenderanno dal monte, capiranno che quella felicità, quel mondo beato, non è che un'assurdità, una magra consolazione per i più sfortunati, o qualcuno più maligno penserà che sarà un tragico inganno. Qualche volta la Chiesa ha usato le beatitudini come un tragico inganno. Io da cattolica chiedo perdono ai poveri. Per coloro che sono poveri, comunque oggi potremmo dire un'utopia. Se così sarà, sarà stato inutile quell'andare sul monte. Perché subito dopo aver elencato le 9 beatitudini, Gesù dirà ai suoi: voi, li chiama, voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa scipito, con che cosa lo si salerà? Voi siete la luce del mondo. Come se all'improvviso questo piccolo gruppo rimanesse da solo. Sono terribili queste parole. Cioè, nobilitano tantissimo, perché dicono: voi siete il sale, voi siete la luce, ma io non avrei voluto forse trovarmi lì in quel momento, come dire, ma da noi dipende, voi siete la luce del mondo, non si accende una lucerna per metterla sotto un moggio, ma sul lucerniere, perché illumini tutti quelli della casa. Chi ha ascoltato è chiamato ad essere luce e ad essere sale. Gesù sulla montagna ha capovolto i significati apparentemente scontati delle cose, che ancora per noi sono scontati. Gesù ha capovolto la geometria dei rapporti politici, sociali, economici, esistenziali. Ha chiesto occhi nuovi per vedere cose nuove, per vedere dentro le cose, oltre la fiction, oltre ciò che sembra. Quando ciò che sembra diventa il tutto, quando la fiction diventa il tutto. A noi che ascoltiamo, dunque, che cosa è chiesto? A me. Un esercizio critico è il compito della felicità. È chiesto di andare dietro la facciata, cito un autore francese, oltre ciò che appare, oltre i lifting, oltre l'arte del travestimento e della menzogna. Dicendo beati i poveri, Gesù ha capovolto le regole economiche. Ha proclamato che la vita di ogni uomo, insomma, non è in mano a nessun altro uomo. E che a nessun uomo è permesso di togliere ad un altro la sua parte, il suo spazio, la sua libertà nel mondo. Il suo pezzetto di cielo, cioè il suo regno di Dio sulla terra. Il regno di Dio è già un pezzetto di terra. Averla. Che ciò che regola la fruizione del mondo non è il potere di acquisto di ciascuno, ma il fatto di essere un povero di spirito, cioè semplicemente una creatura di Dio. Unico Signore di un mondo che deve arare il regno dei cieli. Dio come Signore del mondo. Dicendo beati i miti perché erediteranno la terra, Gesù ha capovolto le regole politiche, secondo le quali sono i potenti ed i prepotenti ad ereditare la terra, mentre essa per essere ereditata, cioè goduta, cioè fruita, non richiede titoli di proprietà, poiché la terra è di Dio e non deve essere strappata ai suoi figli con la violenza, non deve. Con queste parole Gesù non è altro che davvero, come dice Pinkas, no? Cioè non è altro che davvero un interprete di ciò che già tutto l'Antico Testamento diceva sulla terra. La terra è un dono che Dio fa a tutte le famiglie degli uomini. Un dono che dà in usufrutto, sempre Dio rimane proprietario della terra. Dicendo così, Gesù aiuterà a leggere nel suo stesso destino. È una specie di, come si può dire, di scuola che Gesù fa a coloro che lo seguono più o meno all'inizio del Vangelo, diciamo, di Matteo, su di sé. Quando quella gente che oggi l'ha sentito parlare sulla montagna di beatitudine, un giorno lo vedrà tacere sulla montagna, sul Golgota, un'altra montagna, sul monte del dolore, e potrà forse vedere in lui, in quel mite che non si è difeso, in quel figlio di Dio che non è sceso dalla croce, in quel figlio di una donna che qualcuno ha tolto di mezzo dalla terra. Forse qualcuno, avendo ascoltato le beatitudini, quel giorno si ricorderà e potrà pensare che quell'uomo, reietto, scacciato, crocifisso, cancellato, di cui il popolo si vergognava perché era un blasfemo, quell'uomo sarà l'unico autentico erede della terra, il mite, Gesù come il mite. Ma questo non vorrà dire allora che tutti quelli che oggi, ieri, sono stati cancellati dal mondo perché scomodi o ritenuti di troppo, non vorrà dire che tutti i miti, essi, proprio essi, i desparecidos, gli scomparsi, i ragazzi dell'Argentina, scomparsi, sui quali le madri ancora elaborano il lutto, le madri dei desparecidos. Proprio essi sono gli unici eredi della terra. È importante sapere a che punto Matteo collochi il suo discorso della montagna, che rappresenta appunto il manifesto programmatico della missione pubblica di Gesù. È importante dal mio punto di vista perché innanzitutto lo viene posto dopo il racconto delle tentazioni e quasi ancora in parallelo con esse. È come se Matteo mettesse dinanzi agli occhi del lettore due quadri in sincronia. Da una parte una scena dal deserto dove Gesù è completamente solo ed esposto alla forza della debolezza umana, che deriva dal digiuno e dalla solitudine stessa, da solo dinanzi al tentatore. Il tentatore aveva proposto a Gesù che cosa? Una felicità, una triplice felicità, il pane, ma il pane senza libertà, come beatitudine, come felicità. Il tentatore l'aveva proposto a Gesù, il pane da schiavo, la sazietà senza vita, un altro tipo di beatitudine, è un travestimento, d'accordo, ma Gesù ha dovuto scegliere il potere ad ogni costo, un'altra proposta di felicità che Gesù ha ricevuto, la ricchezza in cambio della sua anima. Gesù aveva risposto al tentatore difendendo la sua libertà e difendendo un legame, il suo legame con il Padre, ed aveva stilato un controprogramma. Mi piace vedere le beatitudini come un controprogramma rispetto a quello del tentatore. In questo controprogramma Gesù riprende le parole del tentatore, parla di fame e di sete, di mitezza e di povertà, al contrario della scaletta del tentatore. Le beatitudini sono la risposta di Gesù, non solo la risposta di Gesù per chi chiede, ma di Gesù per se stesso, a chi gli proponeva una felicità solitaria. Gesù è stato tentato, è un uomo, è anche Dio per il credente, ma è un uomo per tutti. Ed egli ha risposto di no ad una felicità solitaria. Io penso che essendo un uomo Gesù ci avrà pensato un po'. È stato tentato veramente, ha sofferto, non è facile scegliere di dire di no ad una felicità avida e definirei ottusa, la falsa felicità di chi vende la libertà, la giustizia e la pace sull'altare della avidità, dell'egoismo, dell'abuso, delle cose e della vita nel mondo. Gesù dunque, proprio come ogni essere umano, non solo ha cercato la felicità, ma ha anche avuto diverse proposte di felicità che l'hanno indotto in tentazione e non si è sottratto alla responsabilità di una scelta, quella di capire dove fosse l'autentica risposta alla sete di felicità che l'uomo trova impressa nel suo codice genetico. Concludo, ancora due minuti solo vi chiedo. Ecco, tornando alla ricerca della felicità nella economia, tornando a noi, tornando all'attualità, perché essa può dare scacco matto? Perché essa, da scienza della giusta amministrazione della famiglia umana, può diventare una pratica fine a se stessa, in cui l'individuo mette alla prova il suo desiderio non più di felicità, ma di affermazione e di potere universale. Le beatitudini parlano di una economia della felicità, di come essa potrà essere veramente raggiunta occupandosi della economia della famiglia umana. Perché siamo messi in grado di operare la pace, la nostra beatitudine dovrà essere, quella di chi ascolta, di chi legge questo Vangelo, dovrà essere sazia, piena, come quella di Dio, tanto che Gesù dice è il regno di Dio dei poveri, no? La beatitudine come fruizione del regno di Dio. La beatitudine ha l'accezione della pienezza, della sazietà, e si riversa nel mondo non come piccola concessione, ma come misericordia. Se l'uomo sarà beato, sarà impegnato, ma non astioso, non moralista. Sarà efficace la sua opera, ma mai sarà opera di vendetta. Sarà un combattimento, una lotta, ma mai una frustrazione. L'uomo che combatte per la pace, che opera la pace, deve essere beato. Cioè deve portare nel cuore il perdono. Non si può parlare di pace e di giustizia se non si è beati, cioè se si porta il perdono, cioè un amore libero verso tutti gli uomini. Si ha bisogno di una felicità che abiti dentro, come un dono guarnito di mistero e di stupore, come un lievito che trasforma la pasta e diventa capace di sfamare. Ecco perché davvero qualcuno ha interpretato le beatitudini come una sorta di delirio. Il delirio, un delirio. Un'assurdità fino al delirio, no? Ma noi, io penso, almeno, che bisogna essere beati fino al delirio per avere la forza di lottare a costo di essere perseguitati, affinché gli innocenti, i bambini, i deboli, i poveri, i diversi, tutti gli altri possano trovare il loro spicchio di felicità in questo mondo. Nello stesso tempo si ha bisogno di una beatitudine spoglia, non trionfalista, vergine, vuota, quella che è data all'anima nuda dei puri di cuore. Il cuore delle beatitudini è questa beatitudine, beati puri di cuore. Essi vedono Dio. Quella beatitudine che fa essere l'uomo una stanza di castità, un puro brivido di sguardo sull'altrove, sull'altro, una sillaba scarna di pura corrispondenza, un raggio che inabita non visto, un cuore di dolore, una carne straziata dalla pena per tutti gli afflitti, per tutti i poveri, per tutti i miti, e solcata tuttavia dalla speranza. La speranza nella Bibbia è un fiore senza radici, spunta dal dolore. La beatitudine del cristiano è piena come quella di Dio, perché il cristiano, secondo le parole di Gesù, vede Dio, sta dinanzi a Lui. La sua beatitudine è fatta di fame e di sete, di tormento senza fine, per la giustizia, per la pace, per gli assenti dal mondo. Ogni volta c'è un grande assente. Talvolta la giustizia, talvolta la pace, talvolta Dio, l'amore, i grandi assenti, il tormento dell'assenza. Sarà questa beatitudine a rendere nei cristiani la felicità di Dio. Un Dio che si disegna sulle beatitudini come un corpo nudo, un corpo che grida, ho sete. La speranza è un corpo nudo, impotente, che grida, ho sete. Lo grida al cielo e alla terra. Lo grida a Dio, lo grida ai fratelli. Nel suo tributo perfetto ad un amore che si incarna, tutto il mistero dell'incarnazione è raccolto nelle beatitudini. La traduzione di Shurachi, di beato, è molto strana. En marche, in marcia, come dire. C'è da scegliere, dire sì o dire no, o insomma comunque lavorarci dietro. Grazie.